Daniele Gambarara, terza puntata, stavamo parlando della SIG.
SIG, io vorrei innanzitutto rassicurare i tre ascoltatori che forse hanno aperto il terzo file, che certamente continuavo io e continuavano molti di noi un'attività politica, lavoravo part time io e lavoravano a pieno tempo altri, studiavo io come studiavano altri, ma garantisco avevamo anche una vita sociale, avevamo le festine, avevamo le notti di Roma, c'erano sesso, droga e rock and roll. E se ascoltate tutti i file fino alla dodicesima, io non escludo di potervene raccontare qualcosa. Diciamo che SLI e SIG, un momento sulla situazione in cui mi trovavo io. Allora, la situazione in cui mi trovavo io è che io avevo chiesto al professor De Mauro di fare la tesi con lui. E il professor De Mauro, che aveva capito l'importanza delle prime notizie che arrivavano sul giovane statunitense, a disposizione c'erano un libro in via di traduzione ma ancora non tradotto, alcuni articoli tecnici che bisognava andare a cercare, mi propose di fare la tesi per capire se a questo nuovo linguista proseguiva la tradizione dello strutturalismo classico o no. Non era male. Uno che pensava che non ne valesse la pena, perché io continuavo a frequentare Pagliaro, Pagliaro mi dice, ma lei è arrivato alla tesi Gambarara? Dice, sì professore, l'ho chiesto al professor De Mauro, mi ha messo a lavorare su questo. Pagliaro mi dice, no. Allora, Pagliaro sarebbe stato un ottimo presidente anche della SIG, non so se abbia mai partecipato alla SLI, perché appunto mi fa, no, lei deve fare la tesi su un argomento serio, le troverò io un argomento sul linguaggio di Omero, adesso parlo con De Mauro e gli faccio cambiare l'argomento della sua tesi. Io non so se abbia parlato con De Mauro e abbia avuto picche come risposta, oppure se si sia dimenticato di parlare, ma io poi ho fatto la tesi su Chomsky e la tradizione strutturalista europea.
Posso fare una domanda?
Sì, più di una.
Dato questo tema che stai trattando, mi chiedo, dove stava e che faceva Giulio Lepski in quel momento?
Allora, Giulio Lepski in quel momento stava a Reading, era fortemente presente, diciamo, nelle letture, la linguistica strutturale in quegli anni, noi la sapevamo a memoria.
Anche quella è del 66,
anche quella
è
del 66, ed era proprio la guida nel labirinto di tutte queste novità, alcune delle quali appunto avevano 50 o 40 o 30 anni e che a noi arrivavano tutti assieme. E veniva ogni tanto in Italia, almeno una o due volte deve essere venuto a Roma, se no le sue mete italiane erano più Venezia, la sua città, e Pisa, la città dei suoi studi. Era in stretto rapporto con De Mauro, che ogni tanto ce ne dava notizie e ci invitava a studiarlo e a seguirlo da lontano. Due piccole cose. Una prima, io ho fatto, adesso dirò due parole, la tesi su Chomsky, ma in qualche modo ho sentito come Pagliaro è morto poco dopo.
Quando è morto Pagliaro?
Pagliaro è morto anche lui 70-71, lo posso cercare?
Lo cerchiamo, intanto continuaci a raccontare.
Più tardi ho scritto un articolo sul linguaggio di Omero che ho sentito come il saldo del mio debito nei suoi confronti. Gli sarebbe piaciuto, perché è uscita su una rivista di filologia classica che più classica di così non si può, ha avuto recensioni in Germania che ha più germaniche come recensioni non si poteva, e quindi diciamo io mi sono sentito a posto.
Faccio la parte della giornalista, sì. Ho controllato, Pagliaro è morto il 6 dicembre 1973.
Ah, quindi un po' più tardi. Allora, per arrivare al 73, dobbiamo dire le seguenti cose. Nell'anno in cui io mi dovevo laureare, che era il 1970. 1970, naturalmente gli studenti non lo sanno, ma quelli che hanno qualche anno di più, il 1970 è l'anno in cui l'Italia vince il campionato del mondo di
Nel
calcio
Messico.
nel Messico all'Azteca. E io stavo a battere sulla mia Olivetti Valentina, avevo una Olivetti Valentina con le finestre aperte perché era un'estate caldissima, dovevo consegnare la tesi e c'erano le strilla per i gol ai rigori delle due squadre. Io stavo lì che
Ma
battevo.
Italia-Germania 4-3 l'hai visto, mica hai
Allora,
fatto la tesi.
avevo intanto, siccome tutta la via aveva le finestre aperte e i televisori accesi, io non avevo nemmeno bisogno di guardare la mia, ero rivolto verso la finestra e seguivo tutto. In quell'anno il professor De Mauro vince la cattedra di ordinario e assume l'insegnamento a Palermo, l'Università di Roma,
Insegnamento di
insegnamento di linguistica generale. Il professor De Mauro fa una scelta che è una scelta particolare, nel senso che era alla facoltà di magistero, e questo gli permetteva, lui vince, come dire, su quello che oggi sarebbe il settore scientifico-disciplinare di glottologia. Ma all'epoca i settori scientifico-disciplinari non c'erano e le università erano molto più libere nella scelta dell'intitolazione delle cattedre. Semiotica entra nell'ordinamento italiano perché quando Eco diventa professore ordinario dice a Bologna: voi mi chiamate su semiotica. Bologna lo chiama su semiotica, ne aveva il diritto e quel gesto introduce semiotica nell'elenco delle materie che si possono insegnare e studiare nelle università italiane. E De Mauro sceglie linguistica generale. L'Università di Roma è, fra l'altro, fra le poche università molto puntigliose sull'appartenenza al personale di ruolo dei relatori delle tesi di laurea. Un professore di un'altra università, no. Mi dispiace, eh? Lei si voleva laureare con il professor De Mauro? Abbiamo un piccolo problema. Il professor De Mauro è trasferito a Palermo, quindi può fare al massimo da correlatore. Io mi rivolsi a Emilio Garroni, gli chiesi la cortesia se poteva accettare, oramai la tesi era praticamente finita, con l'argomento. Emilio, con la sua disponibilità straordinaria, ma anche curiosità intellettuale, mi disse di sì, mi disse che lo interessava. Io non so se questo sia vero, però la lesse tutta, mi fece osservazioni pertinenti e in seduta di discussione ci fu un'inversione delle parti. All'epoca le discussioni delle tesi di laurea erano vere discussioni e io mi trovai con il professore che per gentilezza ed amicizia mi aveva fatto ufficialmente da relatore, che mi difendeva. E il professore che mi aveva dato l'argomento, l'aveva seguita fino in fondo, che faceva il controrelatore, che faceva l'avvocato del diavolo. Quindi Garroni sottolineava i pregi e De Mauro evidenziava i difetti di questo lavoro. Ma così va il mondo, e non andava poi troppo male. Allora, mi laureo, già prima della laurea, siccome oramai facevo parte di un gruppo di studio di lavoro, il professor De Mauro aveva cominciato a far specializzare i suoi studenti in sedi straniere. Quindi, in questo momento in cui ancora, mentre appunto le strade di Roma gridavano i rigori di Italia-Germania, e però ancora noi ci sentivamo all'apice parte della linguistica internazionale, che era la linguistica europea continentale, e all'apice di questo tu andrai a Parigi, tu andrai ad Oxford e così via. Arrivo io, gli faccio il professore dove mi manda, e lui, guardando le sue schedine, mi fa: Gamberara, guardi, mi restano due sedi, Tartu, che io le raccomando vivamente, e Ginevra. Io faccio professore Ginevra, perché Tartu, certo, la scuola di Lotman, tutto quello che si vuole, però il mio estone è rudimentale. Allora, mentre invece a Ginevra, tutto a Ginevra c'era Luis Prieto, poi naturalmente c'era anche Robert Godel, che ho frequentato a casa perché era appena in pensione. C'era Henri Frey. Nella mia natura di dinosauro c'è il fatto che io ho seguito l'ultimo anno di lezione, eravamo io e René Amaker al primo banco, Frey era in pensione anche lui, ma la facoltà di teologia, che è quella che prepara i pastori per la chiesa nazionale ginevrina, perché c'è una chiesa nazionale riformata ginevrina, lui aveva chiamato per fare le lingue orientali, lui aveva scelto il sanscrito. Del suo carattere è tipico che, che un pastore studi il sanscrito, questo non è male, era già stato fatto in alcuni momenti nell'Ottocento, ma che studi il sanscrito su un romanzo erotico indiano, la Dasha Kumara Charitam, l'avventura dei dieci principi, ma erotico con questo tipo di dettaglio libertino, barocco naturalmente, ma diciamo fra le 120 giornate di Sodoma e la Dasha Kumara Charitam ci sono somiglianze considerevoli. Allora, scelgo Ginevra, ci vado per un anno, la prima impressione era cielo quanto è piccola questa università, la seconda impressione è sarà piccola, però era un parterre de roi. Tutti i professori erano straordinari. Io seguo naturalmente le lezioni di Prieto, ma seguo le lezioni di Starobinsky, seguo le lezioni, c'era ancora la Jeanette Hersch, seguo l'ultimo anno di Piaget. L'ultimo anno di lezione di Piaget. Seguo l'unico anno fatto a Ginevra da Roland Barthes sulla retorica antica. No, non era male. E naturalmente stabilisco con Luis Prieto un rapporto di simpatia e di collaborazione nello studio molto forte. Stiamo parlando del 70-71. Tullio De Mauro era a Palermo, in quel momento io lavoravo un po' meno per la Società di Linguistica Italiana, intanto seguivo naturalmente le notizie dall'Italia, fra cui il rapimento e la scomparsa del fratello di Tullio, il giornalista Mauro De Mauro. Ricevo dopo un po' una lettera di Tullio De Mauro, una lettera molto triste, cui dice: non mi sento più in questa atmosfera. Non soltanto il fatto del rapimento e certamente dell'uccisione di mio fratello, ma l'omertà che mi circonda, gli sguardi che mi rivolgono, la situazione che c'è anche in università, mi hanno convinto di andare via. Mi dice: trovato un posto all'Università di Salerno che sta creando ex novo una facoltà di lettere. Salerno aveva da molto tempo un magistero, stava creando una facoltà di lettere, e mi dice: quando rientri in Italia vuoi venire farmi da assistente, il ricercatore dell'epoca? Io gli scrivo sì, sicuramente, e quindi rientro in Italia, siamo al 71-72, giusto, e vado a Salerno con un gruppo di giovani in gran parte rinnovati rispetto ai miei compagni di studio, ma tutti i quali vengono messi, va da sé, a lavorare per la Società di Linguistica Italiana. Quindi io riguadagno il tempo perso, e come premio per questo e anche per il fatto che sono sotto il controllo diretto, il mio ordinario di riferimento, capo di istituto, è Tullio De Mauro, a questo punto vengo proposto per la segreteria della Società di Linguistica Italiana. Era il 1972. Io avevo 24 anni.
Sì, mi sembra un buon momento per concludere questa terza puntata. Grazie, Daniele.